Bentornati, tredicesima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele, come tutte le settimane, qui per raccontarvi cosa accade negli atenei americani. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andre, ciao a tutti. Tutto ok, tu piuttosto?
Guarda, io non sto benissimo neanche stasera, ma soprattutto stasera non sta bene neanche uno dei miei due bambini. Quindi ho un orecchio a te e un orecchio al nanetto che è di là che dorme adesso.
Sì, ma tu ogni 3x2 hai l'influenza.
Ma no, non è vero.
Non è umanamente possibile.
Non è vero, è un po' che non sto male, dai.
Sì, dai, ti viene una volta ogni 2-3 settimane. Non lo so. Questi bergamaschi, cominciamo questi del nord, avete gli anticorpi proprio debolissimi. Tipo Texas, così.
Ecco, esatto. Bravo, esatto. No, il problema vero, Fra, è che qua la temperatura non si stabilizza. Io questa cosa, devo dire, da vecchietto quale ormai sono, la patisco abbastanza. 10 gradi la mattina, 22 al pomeriggio, 8 alla sera, e alla fine bam, ho preso un bel febbrone da cavallo ieri. Oggi sto un po' meglio e quindi registriamo, però fortuna tua, fortuna dei nostri ascoltatori, oggi farò parlare praticamente solo te, cioè ti guiderò solo all'interno della scaletta, poi insomma cerco di starmene zitto perché faccio veramente fatica. Senti, visto che appunto non sono in gran forma io e tu come al solito sei super impegnato, non perderei tempo, inizierei subito questa tredicesima puntata dicendo che vincono le prime 10 del ranking ed è da qui che parte la nostra overview. Alabama tiene a zero i propri avversari, ovvero Mississippi State tiene a zero i propri avversari per la seconda settimana consecutiva. La settimana precedente era stata LSU, appunto questa settimana Miss State, anche se devo dire, Francesco, poi magari mi dirai le tue impressioni, in attacco le ultime due partite dei Crimson Tide sono state meno brillanti di quello a cui ci avevano abituato almeno in questa stagione. Clemson stravince il confronto con Boston College per il primato in Atlantic Division e tornerà per la quarta volta consecutiva al Championship nella ACC. Tra l'altro Dabo Swinney ha ottenuto questa vittoria nello stadio in cui tutto incominciò oltre dieci anni fa. Appunto, la prima vittoria di Swinney alla guida dei Tigers è stata contro Boston College. Notre Dame strapazza Florida State, non credo ci fossero troppi dubbi. Michigan replica il 42-7 di una settimana fa contro Penn State, questa volta contro Rutgers. Georgia vince la sfida insidiosa con Auburn, una delle rivalità più antiche del sud, e tra l'altro Georgia trascinata dall'ennesima grandissima prestazione di Swift. Oklahoma si salva contro Oklahoma State, che decide di andare da due. Ne abbiamo anche chiacchierato con Marco Santini, che salutiamo, di questa scelta da parte di Oklahoma State di andare da due.
Pessima, direi.
Beh, io invece, a me è piaciuta, insomma. Poi
no,
dimmi.
Più che altro, no, pessima, perché rimaneva ancora un minuto e 0-2-0-3 da giocare.
Sì, quindi tu dici Oklahoma.
Quanto Murray fosse facile fare il campo in così poco tempo, quindi cioè, allora fosse stato il tempo invece di un minuto mancasse 5 minuti, per dire, l'avrei anche capito, se fossero mancati 10 o 20 secondi ok, ma un minuto io sarei andato per il calcio addizionale e lì comunque Oklahoma avrebbe risalito il campo con un po' più di remore e secondo me sarebbe andata all'OT, però.
Vabbè, io ti dico solo che una, secondo me, dei motivi che ha inciso sulla decisione di andare da due, oltre al fatto che Oklahoma State voleva andare avanti, è stata che l'extra point precedente era stato sbagliato nel kicker dei Cowboys. È vero,
extra point ne sbagli uno su 30, su 40, soprattutto uno come Amendola, che solitamente almeno sugli extra point
è molto preciso. Hai ragione anche tu, però non lo so.
Però. Quello che ho detto anche a Santini è una scelta che te l'aspetti ovviamente da uno come Gandhi, da uno come
Assolutamente,
Rally, è una
sì.
scelta che non vedremo mai fare a Sabano, ad Arbo, quindi
sì, sì, sicuramente fa parte della filosofia del coach dei Cowboys. Ripeto, a me non è dispiaciuta, poi condivido con te, c'era tempo per i Sooners per fare tutto il campo, anche perché Murray non ha bisogno di tantissimo per mangiarsi le 75, 70, 80, quelle che sono yard da fare, però boh, era tutto da vedere. Comunque bellissima partita. LSU non brilla, ma torna alla vittoria guidata dalla sua immensa difesa. Wazoo e West Virginia invece vanno abbastanza in scioltezza contro rispettivamente Colorado e Kansas State, mentre Ohio State, dopo un primo tempo dominato dalle difese, prende il controllo delle operazioni e vince per 26-6 la sfida contro Michigan State a East Lansing. Entriamo nella seconda parte del ranking, quindi qua abbiamo fatto un po' il recap delle prime 10 posizioni del ranking. Il fatto che abbiano vinto tutte le squadre ha fatto sì che per la prima volta da quando esiste il sistema dei playoff le prime 10 posizioni, anche poi del ranking che è uscito martedì, non siano state modificate. La seconda parte del ranking invece qualche sorpresa ce l'ha regalata, la più clamorosa sicuramente è anche per come è arrivata la sconfitta, quella di Kentucky che ha perso contro Tennessee. I Wildcats, dopo aver perso contro Georgia, sostanzialmente non si sono presentati in campo e Tennessee ne ha approfittato dominando la partita, tanti errori, tanti turnover, anche quando ad un certo punto Kentucky sembrava in qualche modo poterla riaprire. Insomma, bella vittoria per Tennessee. Altra sorpresa, almeno stando al ranking, è stata quella rappresentata da Northwestern, che ha battuto gli Hawkeyes di Iowa e si assicura così il titolo della Big Ten West e la chance di giocarsi il championship ad Indianapolis il prossimo mese. Venerdì NC State, numero 14 del ranking, si era fatta sorprendere da Wake Forest, qua squadra comunque sempre abbastanza imprevedibile, fra poi non so cosa ne pensi tu. Questa sconfitta di NC State ha confermato un po' le mie perplessità relative alla considerazione che godeva, di cui godeva questo team. Arriviamo poi alla vittoria di Texas, che con una reverse Crabtree di Jordan Humphrey batte Tech a Lubbock e resta teoricamente in corsa per il championship della Big 12, anche se è molto difficile. Super vittoria, super W di Syracuse, che costa la panchina a Petrino, ne parleremo. Mentre la sfida tra le grandi deluse, ovvero Penn State contro Wisconsin, va ai Nittany Lions. 22esima vittoria consecutiva per UCF, che sabato si guadagnerà l'onore di ospitare il carrozzone di College Game Day. Tra l'altro, essendo oggi giovedì sera, è già arrivato il carrozzone, ho iniziato a vedere qualche tweet, insomma c'è abbastanza euforia nel campus. Vittoria di Iowa State contro Baylor, qua forse la cosa più interessante, se così vogliamo dire, è la super rissa che è scoppiata ad un certo punto durante l'incontro. Addirittura un giocatore di Baylor pigliava schiaffoni uno di Iowa State con in mezzo l'arbitro. Scene abbastanza divertenti. Comunque, insomma, poi la partita l'hanno dominata i Cyclones. Mentre l'incontro più incredibile del weekend si è disputato a Gainesville, dove Florida, dopo essersi trovata in svantaggio di 17 punti verso la fine del terzo quarto, è riuscita a rimontare trascinata da Felipe Franks, che ha poi zittito il pubblico dei Gators che lo stava fischiando. Direi che altro non c'è da dire. No, ci siamo. No, abbiamo detto tutto. Stavo pensando a Wazoo, ma l'abbiamo contro Colorado, ma l'abbiamo citato nelle prime 10 squadre del ranking. Quindi sì, abbiamo parlato anche di quella partita. Senti, Fra, ripartiamo da Northwestern, che si conquista il championship. Storia stranissima quella di questa squadra, perché il record overall non è clamoroso, però all'interno della conference, all'interno della loro division, hanno sostanzialmente dominato. Noi 2 settimane fa avevamo detto, con impegni che dovevano affrontare, ovvero quello di Notre Dame e Iowa State, che probabilmente sarebbe arrivato un 1-1, è arrivato questa vittoria contro Iowa. Gli dà la possibilità appunto di andare a giocarsi il championship.
Sì, Northwestern al championship per la prima volta, oltretutto nella storia del programma. A questo punto alzi la mano chi aveva fatto una previsione del genere ad inizio stagione. Probabilmente neanche i tifosi più ottimisti, neanche quelli più sfrontati avrebbero potuto scommettere su un risultato del genere in una division comunque con Wisconsin e Iowa, che erano potenzialmente squadre con un roster più forte di quello dei Wildcats. Tuttavia, insomma, il dio del college football si è divertito un'altra volta a mescolare le carte, e quindi ad Indianapolis ci ritroveremo Northwestern che affronterà una tra Michigan e Ohio State con i Wolverines, a questo punto favoriti. Wolverines che, tra le altre cose, vinsero per il rotto della cuffia proprio contro la squadra di Fitzgerald, recuperando ben 17 punti. E secondo me è stata proprio quella la partita che ha portato i Wildcats alla ribalta nazionale, perché quel quasi upset ha consentito poi a Northwestern di vincere 4 partite consecutive, tutte interne alla propria division, e di perdere comunque a testa alta la sfida contro Notre Dame. È curioso proprio il fatto che tutte le vittorie dei Wildcats siano arrivate all'interno della Big Ten West, e senza le sconfitte contro Duke e Akron probabilmente staremo parlando di una squadra da top 15 se non da top 10 del ranking. C'è da dire però che questo traguardo, sebbene sia arrivato in maniera inaspettata, è meritatissimo e legittima il lavoro di Fitzgerald, che al 13° anno sulla panchina di Evanston, già l'anno scorso lui concluse con un record di 10-3 e con la vittoria del Music Bowl contro Kentucky. Bellissima, secondo me, andate a rivederla se non l'avete vista, la scena a fine partita dove proprio Fitzgerald, dopo aver stretto la mano a Ferenc, il coach di Iowa, ha radunato tutti i suoi giocatori in cerchio e ha pronunciato una frase che secondo me ad Evanston probabilmente scriveranno su qualche targa, cioè ha detto Wisconsin lost, Purdue lost, we won, e lì scene di giubilo incredibili. È stato insomma il sigillo di una stagione strana per Northwestern, perché costellata di infortuni importanti come quello purtroppo definitivo di Jeremy Larkin, che fino alla quarta partita era rushing leader e purtroppo appunto si è dovuto ritirare definitivamente per un infortunio alla schiena, e insomma tanti infortuni che comunque hanno costretto la squadra ad affrontare tante difficoltà. Però come spesso capita, queste difficoltà sono diventate la forza della squadra, che ha fatto quadrato ed è riuscita insomma a compiere questa impresa. È strano leggere statistiche come 13 vittorie su 14 in Big Ten negli ultimi 2 anni e 3 sconfitte su 3 nei non-conference game nel 2018, però è chiaro che l'esperienza di Fitzgerald in questa conference ormai è un dato di fatto e non va assolutamente sottovalutato. Io a fine ottobre, parlando proprio di questo team, avevo sottolineato il fatto che il coach è la vera forza di questo programma, perché è stato in grado di inculcare la giusta mentalità ai giocatori e di far rimanere il gruppo compatto nonostante questi problemi. E a 2 settimane da queste affermazioni non posso che confermare tutto, compreso il fatto che nel championship, che sia contro Iowa State o che sia contro Michigan, Northwestern parte da assoluta sfavorita. Attenzione però, perché Meyer o Arbo si troveranno di fronte a una squadra affamata che non ha nessuna intenzione di mollare la presa proprio addirittura d'arrivo.
Fra, ti faccio una domanda così, non è scaletta ma è un ragionamento che facevo l'altro giorno: ma se Northwestern dovesse vincere la Big Ten, ovviamente non andrà ai playoff, ma secondo te potrebbe stromettere una tra Michigan o Iowa State in funzione di chi sarà poi la sua avversaria appunto ad Indianapolis?
Sì, perché se le cose dovessero rimanere così, fino, mettiamo il caso che Michigan vince la sfida contro Iowa State, rimane comunque quarta o da quarta può passare massimo terza, perdendo il championship perde sicuramente l'opportunità di fare playoff. E sa cosa vale però Iowa State, perché se Ohio State vince la sfida contro Michigan dal 10° posto, io credo che possa passare massimo al 5° o 6°.
Dici che Georgia andrebbe sopra?
Sì. Vabbè, Georgia poi giocherebbe il championship contro Alabama. Quelli sono altri discorsi. Però se Northwestern vince il championship, che sia Ohio State che sia Michigan, vengono escluse assolutamente, perché verrebbero escluse, perché...
Sì, penso anch'io, Iowa State al 100%, Michigan probabilmente dipenderebbe, da qualcos'altro, anche da altri risultati.
Dagli altri risultati, però stando così le cose è difficile se Northwestern vince la Big Ten, è capitato di tutto, quest'anno può capitare anche quello, te l'ho detto, parte da stra sfavorita, però... Abbiamo visto che è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Michigan lo ha vissuto sulla propria pelle, ha vinto 20-17 recuperando appunto 17 punti, e con 17 punti di Northwestern segnati, facendo solo 97 yard offensive, quindi cioè, stiamo parlando di un team completamente strano, indecifrabile, quindi occhio assolutamente a non sottovalutare la squadra di Fitzgerald.
Abbiamo iniziato la seconda stagione di scusate, il college football, con un'intervista a Thomas Baldonado, freshman dei Pittsburgh Panthers. Pittsburgh potrebbe essere l'avversaria nel championship di Clemson. Mancano due partite, le giocherà a Wake Forest e a Miami, e la squadra che la può, gli può togliere insomma questa chance abbastanza credo impronosticabile all'inizio della stagione potrebbe essere Virginia, che avrà anch'essa due partite in trasferta contro Georgia Tech e contro Virginia Tech, ma nello scontro diretto Pittsburgh ha battuto Virginia qualche settimana fa. Anche qui non credo ce lo si potesse aspettare. La Coastal è stata forse una delle division più sorprendenti di questa stagione del college football, perché citiamo Miami in assoluto, ma poi la stessa Virginia Tech probabilmente all'inizio dell'anno erano più considerate appunto per poter andare a sfidare poi Clemson per la vittoria della ACC.
Sì, anche qui iniziamo col dire che questa ACC Coastal ci sta riservando tante sorprese, perché l'hai appena detto tu in sede di preview, non erano certo Pitt e Virginia le candidate a giocarsi il titolo contro Clemson. La debacle di Virginia Tech e soprattutto quella di Miami hanno però rimescolato le carte, ed anche qui insomma ci ritroviamo in testa una squadra con un record totale di 6-4 come quello di Northwestern, però praticamente perfetta nelle sfide intradivisionali. La squadra di Narduzzi al pari dei Wildcats è un altro di quei programmi che io definisco strani, cioè capaci di tutto nel bene e nel male. Fa parte di quelle squadre in grado di battere alla prima del ranking e perdere poi contro la peggiore in FBS la settimana successiva. Stiamo parlando proprio di team del genere, sono quei team cui manca sempre qualcosa per essere veramente competitivi, però che non bisogna mai sottovalutare, perché poi ne paghi le conseguenze. Al contrario, Virginia è invece una squadra di rivelazione, perché finalmente è riuscita ad unire ad una difesa storicamente forte un attacco finalmente dinamico ed efficace grazie all'innesto di Bryce Perkins, che ormai è diventato il tuo pupillo. I Cavaliers, per quello che hanno fatto vedere, sono secondo me superiori ai Panthers, ma hanno perso partite che onestamente non dovevano perdere, tipo quella contro Indiana mi viene in mente nella seconda giornata. Delle due, oltretutto Virginia è quella che sta più comoda per quanto riguarda la schedule, perché giocherà contro Georgia Tech, che ha raggiunto già il bowl e non ha più niente da chiedere alla stagione, e poi giocherà il derby contro gli Hokies, che il bowl ancora lo devono raggiungere. È peggiore la situazione di Pitt, perché le due partite che mancano le giocherà contro Wake Forest, che abbiamo visto quanto possa essere imprevedibile, e quella contro Miami, e sono sfide difficilissime. Intanto i Demon Deacons devono vincere, perché non hanno raggiunto l'obiettivo del bowl, e gli Hurricanes sono nella stessa situazione perché sono 5-5 e complessivamente comunque sono squadre più pericolose di Georgia Tech e di Virginia Tech. Ovviamente Pittsburgh è favorita, avendo non solo una partita di vantaggio, ma avendo vinto, come hai detto tu, lo scontro diretto, e onestamente non vedo come la squadra di Narduzzi possa perderle entrambe, perché Virginia le deve vincere tutte e due e Pittsburgh le deve perdere tutte e due, perché i Cavaliers appunto vanno alla championship. Oltretutto c'è da considerare il fatto che Pittsburgh offensivamente è diventata una macchina da guerra, e le 650 passa yard, di cui 450 su corsa, racimolate contro Virginia Tech, rappresentano il record del programma, motivo in più per confermare il fatto che secondo me sarà la squadra del nostro Baldonado appunto a giocarsi il titolo contro i Tigers. Anche qui, per come per Northwestern, insomma, lo scontro è completamente sbilanciato, però ricordiamoci anche dell'exploit del 2016 quando proprio Narduzzi riuscì a vincere contro i futuri campioni con un field goal all'ultimo secondo. E mi ricordo che il giorno ero in un casino di Las Vegas e nella sala scommesse si sentirono le urla fino al Colorado, perché ci fu uno scoppio, probabilmente sono saltati miliardi di scommesse, ci fu un botto allucinante.
Va bene, arriviamo a qualche news. Tra l'altro, il fatto di aver registrato con un giorno di ritardo ci dà la possibilità non solo di dire che Petrino, e questo lo sappiamo da ormai il weekend scorso, è stato licenziato, non è più l'head coach di Louisville, licenziamento che è arrivato dopo la sconfitta con Syracuse, ma che Jeff Brohm sarà il prossimo head coach dei Cardinals. Poi ti lascio commentare, però prima dico che anche Mike McIntyre, head coach di Colorado, a fine stagione lascerà il programma.
Sì, insomma, neanche finita la stagione che già stanno iniziando i valzer delle panchine. Prima appunto la notizia di Petrino, poi quella di McIntyre, che tra le due mi ha lasciato un po' più sorpreso. In realtà questo rumor, che ha la data di 3 o 4 giorni fa, è seguita subito la comunicazione del direttore atletico dell'Università di Colorado, che ha detto che McIntyre è ancora il coach dei Buffs e che non sono state ancora prese delle decisioni riguardo il suo futuro. È chiaro però che quando escono queste indiscrezioni c'è sempre un fondo di verità e l'avventura del coach potrebbe essere veramente al capolinea. In realtà in questi 6 anni nella sideline di Boulder, solo nel 2016 Colorado ha raggiunto un record positivo, culminato con la disputa oltretutto del Championship Pac-12, perso poi malamente contro Washington, e che comunque è valso a McIntyre il titolo di Coach of the Year. A questo exploit però ha fatto seguito un'altra stagione da alti e bassi, conclusa con un record di 5-7, e che però è valsa al coach il rinnovo fino al 2021 per $15 milioni circa. Quest'anno, dopo una partenza a razzo fatta di 5 vittorie con team di livello direi piuttosto basso, sono poi arrivate 5 sconfitte consecutive che molti hanno giustificato con una pessima gestione proprio del coach. Chiaro che i numeri, soprattutto all'interno della conference, sono impietosi. Infatti dal 2016, in questi 2 anni, i Buffs hanno un record di 4-13 nella Pac-12, ed è anche questo uno dei motivi per cui questo rumor del licenziamento potrebbe diventare realtà. Qualcuno potrebbe tacciare l'università di ingratitudine, me compreso, perché per quello insomma che ha rappresentato McIntyre per Boulder, dato che prima del suo arrivo i Buffaloes erano probabilmente il peggior programma tra le Power 5, però come ha detto qualche altro tifoso, alias Sortospino, il nostro amico, forse è veramente giunto il momento di una nuova guida. E se andiamo a guardare anche le ultime sconfitte, le possiamo imputare proprio ad una scarsa preparazione delle partite da parte del coach. Ora aspettiamo la fine della stagione per discutere di quello che sarà il futuro sia del coach che del team, magari anche chiedendo proprio lumi o qualcosa in più, qualche rumore in più, dato che si trova proprio a Boulder al nostro amico Emanuele. Petrino invece ha seguito esattamente la parabola della squadra, che insomma da quando è andato via Lamar Jackson è andata completamente in declino. È strano per un team che fino a 2 anni fa era al 5° posto nel ranking e sognava i playoff essere caduti così in basso. Sebbene il lavoro di Petrino sia stato importante per questa università, è chiaro che anche lui non è esente da colpe. In questi ultimi anni l'università è stata travolta dallo scandalo basket, che valso oltretutto il licenziamento del coach Pitino, c'è stato il licenziamento del direttore atletico e c'è stata anche la partenza di uno dei booster più importanti. Uno dei booster, ricordiamo per chi non lo sapesse, sono quelli che donano,
quelli che
soldi,
ci mettono
che
i soldi.
finanziano appunto i programmi dell'università, che uno dei più importanti era Schnatter. In mezzo a tutti questi casini, insomma, comunque i Cardinals hanno vinto un titolo nazionale proprio nella palla spicchi ed hanno prodotto appunto Naisman Winner, che nel caso del football è stato più che altro una sorta di specchietto per la lodole. Noi lo dicemmo sia 2 anni fa che l'anno scorso, che le prestazioni fenomenali di Jackson mascheravano tutti i difetti di questa squadra, e Petrino, voltandosi dall'altra parte, non è stato in grado o non ha voluto, insomma, risolvere questi problemi. Il risultato è che, andato via Jackson, la squadra è andata nel pallone più totale, il recruiting ha fatto acqua da tutte le parti e sebbene Petrino sia una delle menti più brillanti a livello offensivo della nazione, è caduto insieme alla squadra. Inoltre anche le continue lite con i suoi assistenti, ricordiamo che Petrino è sì considerato un grande coach, ma sostanzialmente a livello caratteriale è un pezzo di merda, senza troppi giri di parole, e quindi hanno influito appunto queste continue liti con gli assistenti, e poi il licenziamento di Juric, che era il direttore atletico, che ha sempre protetto Petrino, che gli ha sempre protetto le coperto le spalle e che gli ha garantito un generoso buyout, hanno contribuito a questo risultato. Si faceva prima di oggi tanto il nome di Jeff Brohm, che oltre ad aver giocato ed iniziato la carriera come coach proprio a Louisville, è nato nella città del Kentucky ed era il fit più naturale. C'è stata la conferma proprio poche ore fa ed erediterà una panchina molto complicata, perché ci sarà un grande lavoro da fare, perché oltre a ricostruire la squadra quasi da zero dovrà fare i conti tutti gli anni con una division che ha al suo interno Clemson, insomma dovrà fare i conti con i Tigers tutti gli anni e non solo i Tigers.
Senti, prima di passare ad altro, mi è venuto in mente che questa settimana abbiamo commentato sia io che te un tweet relativo al fatto che Lamar Jackson sia considerato da qualcuno il giocatore più forte mai apparso sul panorama del college football. Visto che stavamo parlando di Louisville, ti richiedo, così informi anche i nostri ascoltatori, ti chiedo cosa ne pensi.
Sì, è un'affermazione.
Facciamo una premessa. Posto che puoi dire chi è il giocatore più forte, vabbè, è un esercizio proprio così, insomma, per
di stile.
Sì, ci dilettiamo no, così a raccontare.
Allora, è un'affermazione che non è così campata in aria, perché difficilmente si sono visti giocatori così dominanti. Allora, molti considerano Tim Tebow addirittura il giocatore più forte che abbia giocato nel college football, appunto, e sappiamo che poi non ha avuto fortuna allo stesso modo in NFL. Ci sta, sostanzialmente sono anche d'accordo sul fatto che Lamar Jackson, per quello che ho visto io, ovviamente io parlo degli anni in cui seguo il college football, perché non posso parlare degli anni 80 per esempio, degli anni 90.
Chiaro.
Se seguiamo questa regola, diciamo così, devo considerare Lamar Jackson il giocatore più forte che io abbia mai visto, perché abbiamo visto che senza di lui una squadra è zero, con lui la squadra ha 2 anni esatti, perché proprio in questo periodo lui era quinta nel ranking e sognava i playoff, ed è stato un giocatore determinante, cioè possiamo dire che è stato Jackson per Louisville è stato Maradona per l'Argentina nei mondiali dell'86, cioè c'era Maradona e poi c'erano altri 10 giocatori a contorno, ecco, in campo per l'attacco di Louisville c'era Lamar Jackson e altri 10 giocatori, diciamo così, a contorno, sebbene qualche altro talento c'era, però è stato talmente dominante, è stato talmente inarrestabile, che io sarei d'accordo, insomma, su questa affermazione.
Il mio voto, personalissimo voto, va a Charlie Ward. Tra l'altro di lui ho scritto in un pezzo dove parlavo di Kyler Murray quest'estate, l'ultimo paragrafo del pezzo raccontava un po' la storia di Charlie Ward. Se avete voglia andatevi a recuperare il pezzo, così capite cosa c'entrano Kyler Murray e Charlie Ward. Charlie Ward, che poi ha avuto una carriera NBA discreta e non ha mai giocato nell'NFL, secondo me lui è il giocatore più forte che abbia mai calcato un gridiron del college football. Torniamo all'attualità, andiamo avanti con le news, perché Tagovailoa è uscito con un leggero infortunio contro Miss State, anche se Saban si è affrettato a dire che giocherà anche la partita contro Citadel. Book rientrerà contro Syracuse, tra l'altro partita che non si giocherà nel Dome ma si giocherà allo Yankee Stadium, dopo aver saltato la sfida contro FSU. Ti chiedo, c'è da preoccuparsi in casa Tide, in casa Irish, e come potrebbero cambiare gli orizzonti di questi due team se si trovassero a dover rinunciare ai propri signal caller?
Ma in realtà il problema è più per Notre Dame che per Alabama. Ora, il problema per i Tide è che hanno dovuto combattere con l'infortunio non solo di Tagovailoa ma anche con quello di Hurts. Niente di preoccupante da quello che si sa e da quello che ha detto Saban. appunto Tua sarà il signal caller nella partita contro Citadel. La decisione in verità ha lasciato stupiti molti dei giornalisti presenti alla conferenza stampa, perché dopo l'infortunio, insomma dopo il riacutizzarsi di questo problema al ginocchio, tutti si aspettavano un turno di riposo per il candidato numero uno all'Eisman. Però,
sì, anche perché voglio dire, Citadel non rappresenta esattamente l'ostacolo.
Proprio per questo la risposta del coach è stata come al solito glaciale, perché ha detto: farò giocare Tua, perché nonostante pensiate, rivolto ai giornalisti ovviamente, nonostante pensiate che la partita è semplice sulla carta, per me non lo è, e quindi ho bisogno di tutti i migliori giocatori a disposizione, e tutti zitti. Ovviamente le parole di Saba non fanno una piega, però onestamente io avrei lasciato spazio a Hurts se in forma al 100%, o al backup del backup Mac Jones, che è poi quello che ha concluso la partita appunto contro Miss State. Se poi vedi che le cose veramente si mettono male, allora fai entrare Tagovailoa, però appunto io personalmente almeno all'inizio non lo rischierei. Rispondendo nello specifico alla tua domanda, direi che Alabama ha meno problemi rispetto agli Irish, perché Hurts è stato il signal caller fino all'ultima partita dell'anno scorso, conosce perfettamente il playbook ed ha dimostrato di saper guidare la squadra fino alla finale nazionale. Ovviamente con lui in campo la differenza con Tua si è notata subito, però stiamo pur sempre parlando di un ragazzo con un record di 26-2 da titolare, e la confidenza, la fiducia di Saban in Hurts è completamente totale. In definitiva direi nulla di preoccupante in casa Tuscaloosa, poiché appunto gli infortuni non sono gravi, ma sono riconducibili più che altro a colpi che si subiscono puntualmente, quotidianamente in partita. Diversa è la situazione degli Irish, perché Book è veramente fondamentale per questo attacco. Il playbook di Coach Kelly è completamente diverso da quando c'è lui in campo, e Wimbush, sebbene sia un buon giocatore, una persona umilissima, un giocatore veramente che si è sacrificato e non si è mai lamentato per questa situazione, però in campo ha fatto vedere che non è adatto a questo nuovo attacco, diciamo così. Nella vittoria contro Florida State abbiamo visto infatti il solito vecchio Wimbush, quello cioè che non arriva al 50% di completi, quello che alterna grandi lanci a pessimi throw, infatti abbiamo da segnalare due intercetti, qualche bello scramble per allungare la giocata, però in generale non è un leader offensivo come lui Book. Oltretutto, con ogni probabilità quella contro i Seminoles è stata l'ultima apparizione di Wimbush e magli Irish, se ovviamente non accadrà nulla a Book, e Kelly in questo senso è stato chiarissimo: Book sarà il titolare nella delicata sfida contro la sorprendente Syracuse. È di fondamentale importanza che questa squadra abbia tutti i pezzi al loro posto per questo gran finale, perché è solo così che Kelly secondo me può competere quasi ad armi pari contro le altre tre squadre che occupano attualmente i playoff, appunto Bama, Clemson e Michigan. A tal proposito è stato importante, insomma, contro Florida State l'apporto dell'offensive line, soprattutto nel gioco di corsa. È proprio la linea offensiva che ha lottato quest'anno contro tanti infortuni, sembra il fattore in più per questo finale di stagione, soprattutto non solo per le corse, ma soprattutto per la protezione di Book, che si è infortunato appunto subendo un colpo al petto proprio per un colpo concesso, insomma, dall'offensive line. Però insomma, Irish più svantaggiati in una situazione del genere rispetto ad Alabama.
Senti, prima di parlare velocemente del terzo ranking ufficiale, anche perché onestamente non è che ci sia molto da dire, ti chiedo una cosa. Kelly Bryant, che ha deciso di trasferirsi, non fa più parte già da ormai una vita del roster di Clemson, sembrava destinato a Auburn. Negli ultimi giorni sono uscite indiscrezioni che lo danno a Miami. Secondo te dove finisce?
È una bella domanda. Miami sarebbe un'altra di quelle piazze molto appetibili dal punto di vista, diciamo, mediatico, perché sappiamo, insomma, la storia dei Canes, che sono stati una delle squadre più in voga nei primi 2000. Anche adesso stavano riprendendo quella brive, solo che Mark Richt li ha fatti cadere di nuovo nel dimenticatoio con una stagione molto molto altanelante. È chiaro che anche a Miami serve un quarterback, perché abbiamo visto che l'alternanza quest'anno tra Perry e Rozier non ha fatto bene, non ha giovato né ai due né alla squadra soprattutto. Però non so in che modo un giocatore del genere, che è bravo a lanciare ma è bravo anche molto a correre, si sposi con la filosofia di Richt. Io lo vedrei meglio ad Auburn, se, se dobbiamo fare una stima a livello tecnico e di modulo di gioco, perché Malzahn secondo me lo sfrutterebbe meglio e sarebbe veramente un giocatore pericoloso per i Tigers. Fare supposizione adesso è un gioco che non serve a nulla, quindi oltretutto i rumor da qui nei giorni a seguire si faranno sempre più insistenti, si parlerà sicuramente anche di tante altre squadre, però se devo scegliere tra le due io dico Auburn, perché sì, Bryant è un giocatore che si assomiglia di più all'idea offensiva che ha Malzahn piuttosto che a quella di Richt.
Sottoscrivo ogni singola parola. Allora, ranking velocemente, perché c'è veramente, come ho già detto, poco da dire. Prime 10 posizioni invariate e fino a qui tutto regolare, avendo vinto tutte e 10 le squadre. Alla 11 UCF, sale alla 12 Syracuse, stagione strepitosa, ne sono contentissimo per loro. Alla 13 Florida, inspiegabilmente alla 14 Penn State davanti a Texas, considerato che Penn State partiva da più indietro, non si capisce come hanno vinto tutte e due, però adesso Penn State stia davanti a Texas, ma questi sono i misteri del comitato.
Perché ha vinto contro Wisconsin, che si trova nel ranking.
Sì, infatti.
E voi comunque avete faticato un po' contro Texas Tech. Penn State ha vinto comunque, non direi facile, però ha vinto agevolmente.
Vabbè, allora bisognerebbe poi ricordarsi, è sempre lì. Vorrei ricordare le difficoltà di Penn State a battere chiunque tutte le settimane. Adesso, perché ha vinto una partita un po' più semplice delle altre, allora gli facciamo fare 6 passi in avanti. Evidentemente giocare nella Big Ten porta dei vantaggi rispetto a giocare nella Big Ten.
Vabbè, è così. Dappertutto.
No, diciamo la verità. Diciamo la verità. Alla 16 Iowa State, crolla Kentucky, che era stata nelle prime 10 quando era uscito il primo ranking ufficiale, adesso la 17. Alla 18 risale Washington, Utah alla 19, Boston College alla 20, alla 21 Miss State, 22 Northwestern, che entra quindi nelle prime 25, non poteva che essere così avendo vinto la sua division e andando a disputare il championship. Alla 23, una delle sorprese della stagione, direi Utah State, che aveva battuto all'inizio stagione Michigan State, insomma facendo intravedere di poter essere una squadra pericolosa, il 9-1 di record, tra l'altro direi che lo certifica abbastanza. Cincinnati, altra squadra molto sottovalutata, al numero 24, anche lei con un record di 9-1, e poi alla 25 Boise State 8-2. Va bene, io direi che adesso, a parte la mia piccola polemica su Texas, possiamo per una volta essere d'accordo col comitato. Insomma,
sei il solito italiano che si lamenta di tutto sempre.
No, io sono molto semplice nelle mie valutazioni, cioè come giustamente nelle prime 10 posizioni non è cambiato niente, perché hanno vinto tutte, anche se qualcuna ha vinto meglio e qualcuna ha vinto peggio. Cioè, adesso è come se LSU fosse andata davanti a Oklahoma, perché Oklahoma ha fatto fatica a battere Oklahoma State. No, non funziona così. Se vincono tutte e due, quella che era davanti resta davanti. Vabbè, appunto, ripeto, cioè, qua giocare in una conference piuttosto che un'altra sembra avere... No dai, basta, chiudiamo la polemica e finiamo qua sul terzo ranking ufficiale, che va benissimo.
Sì,
così
no, giusto due parole su Utah State, che è un programma che ha sorpreso quest'anno, perché anche qui si parla di una squadra storicamente forte in difesa, ma che quest'anno ha trovato la giusta quadra anche in attacco, e sarà interessantissimo, e guardatela, non perdetevela per nessun motivo al mondo. Il 24 giocherà la sfida contro Boise State per decidere chi delle due andrà al MAC Championship. Guardatela, perché la conference, la MAC, è una di quelle più simili come livello di giocatori, più simile alle conference Power 5, e Boise State è sempre stata storicamente una squadra da Power 5, Utah State lo sta diventando, quindi partita assolutamente da non perdere.
Open Your Eyes, mettiamo a confronto due giocatori che si sfideranno poi nel weekend, ovvero Lee Jordan Humphrey e Akeem Butler, rispettivamente wide receiver di Texas il primo e di Iowa State il secondo. Lee Jordan, entrambi sono dei junior. Jordan Humphrey ha iniziato a farsi notare già l'anno scorso, quest'anno 63 ricezioni, 47 yard, 7 touchdown, ed è nella watchlist del Biletnikoff Award. Akeem Butler, storia incredibile, perché è un giocatore insomma che ha anche un passato difficile, 36 ricezioni ma 816 yard e 8 touchdown, e prima dell'ultima partita, perché non ho trovato il dato aggiornato, aveva 24 yard per ricezione, era il primo come media ed era il primo nella nazione. Entrambi questi giocatori probabilmente potrebbero dichiararsi per il draft NFL, e sabato si affronteranno nella sfida tra Iowa State e Texas, insomma due giocatori da tenere assolutamente d'occhio. Humphrey ha segnato il touchdown della vittoria, chiudendo la miglior partita probabilmente in carriera con i Longhorns proprio nella sfida contro Tech, ma era già stato protagonista anche della vittoria contro Oklahoma e in generale della ottima stagione dei Longhorns. Akeem Butler, giocatore che se non avete mai visto giocare, vi consiglio di darci un occhio, perché a me, lo so che sto esagerando ovviamente, però cerco di dare dei paragoni, a me ricorda tanto per il fisico che ha e per la capacità che ha di andare a prendersi il pallone anche quando è raddoppiato o triplicato, mi ricorda un po' Megatron. Ripeto, so che è un paragone assolutamente, anzi che insomma non fa bene neanche al buon Akeem, però è un giocatore spettacolare, non tantissime ricezioni, però insomma la capacità di attaccare il profondo, di essere molto pericoloso sul profondo, lo dimostrano appunto le 24 yard per catch che sono la sua media. Insomma, due bei giocatori, due giocatori che probabilmente vedremo protagonisti anche a livello NFL. Ultima cosa, poi non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Fra, su Humphrey: oltre ad essere un grandissimo giocatore, è anche una persona a livello accademico molto, molto brava. Ha scritto è uscito un tweet a luglio dove lui ha scritto la sua lettera all'America, andatevela a leggere. È un ragazzo molto sensibile, insomma, mi viene adesso mi viene questo termine, impegnato sul sociale, ma non è vero, cioè comunque è un ragazzo profondo, non è solo il classico giocatore di football che gioca e basta, ma anche uno studente modello, insomma una persona che usa la testa, e insomma ha scritto questo bellissimo tweet, poi è stato sostenuto da tutta l'università di Texas, dal suo coach, da Herman, che ha capito di avere oltre che un giocatore una persona speciale all'interno del roster dei Longhorns, e quindi insomma è una bella storia. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
No, per il fatto che non è strano vedere comunque anche i giocatori di college football, così come quelli della NFL, impegnati in attività sociali, tipo dare da mangiare alla Caritas piuttosto che aiutare i bambini disabili, perché si vede ogni tanto, no, negli intervalli delle partite di NFL, i giocatori e i professionisti, quelli più famosi che vanno ad aiutare le persone in difficoltà, lo fanno anche i giocatori di college football, e appunto Humphrey è uno di questi.
Benissimo, arriviamo a consigli pronostici per la week 12. Io ho messo solo 4 partite, poi se tu hai qualcosa da aggiungere ovviamente lo aggiungiamo, nel senso che è una week un po' di transizione, chiamiamola così, però qualche partita interessante c'è. Una di sicuramente, l'abbiamo già citata, si giocherà allo Yankee Stadium, e a me questa cosa piace da pazzi. Io quando si va a giocare in questi stadi così importanti, così affascinanti, per me è sempre bello per il college football. Allo Yankee Stadium appunto si gioca Syracuse contro Notre Dame. Partita insomma pericolosa per gli Irish, anche perché Syracuse ha dimostrato di essere una squadra vera quest'anno, ha messo in difficoltà tanti programmi, non ultimo quello di Clemson, che solo grazie a una super prestazione di Etienne riuscì a scampare dalla sconfitta in casa contro Cuse. Come la vedi tu?
È una partita complicatissima, tra l'altro si sarebbe dovuta giocare a South Bend, ma Notre Dame l'ha trasferita a New York per quella storia delle Shamrock Series, insomma quella storia irlandese, insomma quelle classiche storie di Notre Dame, quindi questo va a svantaggio, perché Syracuse, il campus, si trova a soli 300 km da New York, e quindi probabilmente lo Yankee Stadium sarà più arancione che non verde / blu. È un pronostico veramente difficile, perché per Notre Dame capita la partita più complicata nel momento più complicato. complessivamente Notre Dame è una squadra molto molto più completa, però come ti ho detto prima è una squadra che deve avere tutti i pezzi a posto perché concluda questa stagione da imbattuta prima di andarsi a giocare eventualmente i playoff. Syracuse abbiamo visto quanto è pericolosa, quanto Dungy sia pericoloso, si giocherà sicuramente al freddo perché anche oggi a New York stava nevicando tantissimo, quindi questo sfavorirà Syracuse appunto essendo abituato a giocare al chiuso, però è una partita da tripla questa, io credo che Notre Dame alla fine possa portarla a casa perché ripeto è una squadra tra tutte quelle che ci sono adesso nel ranking, secondo me è la squadra più completa insieme ad Alabama, e non con questo più completa non vuol dire più forte, cioè più completa che è messa bene in tutte le parti, vuol dire non è né troppo sbilanciata da una parte né troppo sbilanciata dall'altra, è però completa perché è forte sia in attacco sia in difesa e soprattutto negli special team. Occhio anche agli special team di Syracuse perché il kicker Smith è il kicker migliore di gran lunga adesso nella NCAA, è in una partita che può finire punto a punto, un giocatore del genere può fare comodo. Io mi terrei Notre Dame, però è una partita veramente veramente difficile da pronosticare.
A quello che hai detto tu aggiungo solo che questa secondo me è la prova di maturità di Notre Dame.
Anche
se gli Irish,
esatto, sì,
perderanno contro Syracuse probabilmente perderanno anche la possibilità di andare al
playoff. La corsa ai playoff di Notre Dame passa per questa partita, sì, e anche per la successiva, perché è chiaro che Notre Dame non disputando un championship le deve vincere per forza tutte per conservare il terzo o al massimo il quarto posto.
Sì, più che altro per avere il destino nelle proprie mani, perché potrebbe perderne una delle due, però poi allora dietro deve succedere un po' di tutto. Comunque ripeto, prova di maturità, se ci fosse Ian Book super favorita, comunque cioè super favorita.
No, se ci fosse ci sarà di sicuro, perché
perfetto. Se ci fosse Wimbush per qualsiasi motivo, allora attenzione all'upsettone di giornata. Iowa State contro Texas si gioca a Austin, dai ragazzi vi prego, abbiamo fatto una stagione meravigliosa, teniamola viva questa Big 12, io dico che Texas deve vincere e vincerà.
Sì, sono sostanzialmente d'accordo, Texas è più forte, poco da dire su questo. Iowa State è una squadra che però gioca con le palle in mano, come si suol dire, gioca senza remore, senza patemi, non gli interessa chi ha di fronte, se che sia la prima, che sia l'ultima del ranking, e questo insomma la vera forza dei Cyclones. Anch'io credo che Texas alla fine possa spuntarla perché è più forte di Rooster, è più forte a livello tecnico, è più come dire,
più completa.
È più completa, sì. Non parliamo di coach perché è bravo sia Herman sia quello preparatissimo che quello di Iowa State, però anche il fatto di giocare in casa secondo me favorirà Texas. Poi comunque ricordiamo che i Longhorns sono ancora agganciati, anche se debolmente, al treno che li porta al championship della Big 12, quindi questo è un motivo in più per i Longhorns appunto, quindi io direi Texas.
Se c'è una partita che può mettere fine alla striscia di UCF è proprio quella di sabato contro Cincinnati.
Sì, sostanzialmente sì, è così, perché Cincinnati ha sorpreso, quest'anno ha stupito. UCF è forte, la solita corazzata, 22-23 partite consecutive senza perdere, però anche commentando il tweet che ci ha mandato il nostro amico Sortospino riguardo il fatto che UCF se la potrebbe giocare anche con Georgia, in cui ho detto che io non sono assolutamente d'accordo, perché è vero che UCF segna, però anche settimana scorsa ha concesso 40 punti a Temple, che a livello offensivo non è proprio una corazzata, quindi mi terrei UCF più che altro per continuare con questa striscia e per farli continuare con questo sogno del secondo titolo consecutivo, un po' no, come i titoli della Juventus che si fregia di due titoli anche se gli sono stati tolti, quindi
il UCF,
lo stadio di UCF è come lo stadio della Juventus, ognuno si mette i banner che vogliono, però parliamo della partita da io direi UCF, però anche perché giocano in casa, però occhio perché anche questa partita da non sottovalutare.
Sì, diciamo che anche secondo me UCF è favorito, però ripeto, se c'è una partita che può perdere è proprio quella contro Cincinnati, una delle sorprese della stagione. Ultima partita che prendiamo in considerazione, poi ovviamente ce ne sono come al solito una milionata nel weekend di college football, è quella tra Arizona e Washington State. Anche qui dico che se c'è una partita che può perdere Washington State è proprio quella contro il nostro Khalil Tate.
Sì, perché partita difficile, sembra facile ma è assolutamente difficile, anche perché Arizona si trova in una situazione molto particolare, perché nella Pac-12 South abbiamo Utah prima con un record di 5-3 e poi abbiamo Arizona State e Arizona seconda a 4-3, quindi anche qui sia per i Wildcats che per i Sun Devils c'è possibilità di sopravanzare Utah per quanto riguarda per andare insomma a disputare il championship. Wazoo è prima con un record di 6-1 e segue Washington con un record di 5-2 che non aspetta altro appunto che il passo falso dei Cougars. Allora si gioca in casa, si gioca a Pullman, io credo che Washington State non mi ricordo contro chi giocherà l'ultima, buonanotte, l'ultima ce l'ha al derby contro Washington. Non è questa insomma la partita da perdere per Wazoo, questa la deve assolutamente vincere. Si può magari permettere il lusso, no, non si può permettere il lusso di perdere, perché no, se vince Washington no, le deve vincere tutte e due, basta.
Sì,
perché Washington segue ad una sola sconfitta, quindi in caso di parità va a Washington, non può e non deve perdere. Io metterei Wazoo anche perché comunque la squadra più in forma. Se Arizona fammi vedere un attimo. No, niente. Arizona, torniamo sempre al solito discorso di Tate, cioè se viene utilizzato come deve essere utilizzato, allora Washington State tremerebbe, però visto che Sumlin insomma non ci ascolta mai e ha deciso di fare di testa sua di non ascoltarci, allora noi di contro e per dispetto mettiamo Washington State vincitrice.
Va bene, partite che hanno implicazioni di championship, West Virginia contro Oklahoma State e poi quelle già citate e che coinvolgono Pittsburgh.
Occhio, e occhio lì, occhio, questa è una partita da inserire tra i pronostici perché ci scappa il sottoupsettone che se succede a Stillwater scoppia
Bob Riffo però fanno, su queste conversioni da due punti
fanno veramente la statua a Gandhi, la volta buona che gli fanno la statua, però occhio perché Oklahoma State è in grado di far male, abbiamo visto che è ritornato anche Justice Hill, ottimo il running game anche contro Oklahoma. Sostanzialmente la partita con Oklahoma l'hanno persa i Cowboys, perché togliamo anche il discorso della conversione a due punti, avevano sbagliato, Amendola aveva sbagliato un field goal facile, ha sbagliato un extra point e Oklahoma State quando era in vantaggio ha commesso due turnover che gli sono stati fatali, quindi sostanzialmente Oklahoma ha vinto per demeriti altrui più che per meriti propri, quindi occhio perché i Cowboys sono una squadra difficilissima da affrontare, l'abbiamo detto qualche settimana fa, anzi anche una settimana fa, che West Virginia a novembre una almeno l'avrebbe persa e non è detto che magari sia proprio questa.
Dicevo, per partite che hanno implicazioni di championship, appunto le abbiamo già citate, poi Pittsburgh contro Wake Forest e Virginia contro Georgia Tech. Va bene, Fra, direi che questa settimana siamo stati velocissimi, siamo stati dentro l'ora di trasmissione, quindi bene così, 54 minuti, che è secondo me il tempo giusto per questo nostro appuntamento settimanale. Non mi rimane che ringraziarti, come sempre. Anche questa volta è andata bene, non ci hanno disturbato durante la registrazione.
No,
miei figli stanno dormendo, io sto abbastanza male, ma va bene così. E invece tu adesso continuerai a lavorare, quindi notte lunga per te questa sera, immagino.
No, speriamo di no.
Vai, vabbè. Vediamo. Comunque sei lì. Sei lì e non, sì, ti puoi, sì, muovere. Sei lì e non, sì, ti puoi muovere.
Sono a disposizione, diciamo così.
Perfetto, anche da parte mia un ringraziamento. Ci sentiamo settimana prossima. Godetevi questo weekend di college football. Ciao.
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I give a rat's ass about Twitter.